Bene, fratelli, prima di cominciare con le letture, ascoltando le preghiere e sentendo anche il canto che abbiamo fatto, che dice: "La morto santo mi calma il cuore e mi terge il pianto". E mi è venuto veramente in cuore a pensare a tutte le difficoltà che abbiamo nella vita privata, sul lavoro, sofferenze che la vita ci pone di fronte. Mi è venuto anche di pensare a Israele, agli ebrei, che per tutta la storia sono stati perseguitati con delle ingiustizie incredibili. Il rabbino Somek diceva: "E nessuno muove un dito, nessuno muove un dito". Ebbene, e noi in piccolo siamo come il popolo di Israele. Ho visto in questi giorni come si radunano al muro del pianto, come si radunano veramente un solo popolo e un solo Dio, una fiumana di gente con un unico intento di andare a chiedere perdono per i loro peccati al muro del pianto, e soprattutto in questo caso chiedono la liberazione ancora dei prigionieri, ma una fiumana di gente, una fiumana di gente. E noi nel nostro piccolo siamo un piccolo popolo di Dio in proporzione a Israele, agli ebrei. Però le sofferenze che viviamo noi non sono diverse da quelle che vivono loro. Perdono tanti giovani in battaglia, 18, 20 anni, 25, 24, ogni giorno. Dei ragazzi più giovani di Marco e Irene, come Lorenzo, anche più giovani, le cui vite sono spezzate. Ebbene, e cosa dice il profeta Zaccaria? "I capi di Giuda diranno in cuor loro, in quei giorni tremendi in cui tutti i popoli andranno contro Gerusalemme, e i capi di Giuda cosa diranno in cuor loro? Gli abitanti di Gerusalemme sono la mia forza nell'Eterno degli eserciti, il loro Dio". È questo che ci deve rincuorare e dare forza. Che noi siamo stati chiamati per un motivo, fratelli. Ognuno di noi ha ricevuto una chiamata. Se no, è inutile che veniamo qui. Se non sentiamo nel nostro profondo il cuore questa chiamata, è inutile trovarsi il giovedì e la domenica. Il Signore ci ha chiamato a qualcosa di molto meglio della vita quotidiana, dei problemi. E vediamo oggi, e questo è un versetto che mi incoraggia a me e mi dà forza, perché solo la parola del Signore può darsi la certezza che altrimenti non avremo. Allora, a parte questo preambolo, adesso possiamo leggere la parola del Signore. Il primo versetto è Marco, i primi versetti 9, 35-37, la pagina 50 per questa versione che ho io. Qua è Gesù che parla e dice così. Marco 9, 35-37. Allora, postosi a sedere, egli chiamò i dodici e disse loro: "Se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti". E preso un bambino, lo pose in mezzo loro. Poi, presolo in braccio, disse loro: "Chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome, riceve me, e chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato". Amen. Poi, se qualche volontario vuole leggere gli altri versetti, sono Matteo 18, i versetti dall'1 al 5.
Leggo io.
Amen.
Mi sentite?
Sì, bene, bene, Marco.
Dall'1 al 5. In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: "Chi dunque è il più grande del regno dei cieli?" E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: "In verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chiunque si umilierà come questo piccolo fanciullo, sarà lui il più grande il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo in nome mio, riceve me. Amen.
In verità vi dico, se non vi convertite, non diventate come piccoli fanciulli. Voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. E poi leggiamo ancora la lettera ai Romani, al capitolo 8, i versetti 1 e 2, dicono così. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E poi la pagina dopo, i versetti 14 e 16, dicono così: Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Amen. Bene, possiamo accomodarci. Abbiamo letto di Gesù che assieme ai suoi discepoli, mi sembra che erano i dodici, perché dice, forse no. Niente, Gesù è assieme ai discepoli in questi brani che abbiamo letto e fa un gesto che è molto famoso, che prende un bambino e lo prende in braccio e dice: Chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome riceve me, e chiunque riceve me non riceve me, ma colui che mi ha mandato. E nel Vangelo sinottico, cioè un altro Vangelo scritto da un altro evangelista, in questo caso il primo era quello di Marco, poi lo leggiamo, lo stesso episodio nel Vangelo di Matteo, dice qualcosa in più che nel passo di Marco che abbiamo letto non c'era. Non c'è il racconto perché in Marco prima parla di quando Gesù con i discepoli attraversa la Galilea. E gli ammaestrava dicendo: Il figlio dell'uomo sarà preso presto, dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma dopo essere stato ucciso risusciterà il terzo giorno. Questo è quello che voleva insegnare ai suoi discepoli Gesù. Però vediamo che loro parlano di altro. E qua, diciamo, tralascia in Matteo la descrizione che Gesù camminava con loro per la Galilea, però dice, pone la domanda che i discepoli fanno Gesù: Chi dunque è più grande nel regno dei cieli? E Gesù fa di nuovo l'esempio del bambino. Chiamato sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo loro. E poi però dice una cosa che in Marco non è riportata. In verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Adesso veramente con l'aiuto del Signore cerchiamo di capire. Cosa intende Gesù per diventare piccoli fanciulli o se non accogliete un bambino nel mio nome, come se accogliste me? Vediamo cosa vuol dirci il Signore. Senza di dubbio Gesù amava tutti i bambini, tutti i fanciulli. Questo potrebbe essere una riflessione sui bambini veri, quello che hanno appena avuto Marco e Irene, appena nati. Ma anche sui bambini, la scrittura sapete che è molto profonda, sono i credenti che si avvicinano alla fede, le persone che cercano e hanno bisogno sincero del Signore. Quindi il Signore paragono dei bambini in questi brani che abbiamo ascoltato. Però, Signore, pone subito in evidenza col suo comportamento, con i suoi atti, che lui amava i bambini, non come gli uomini sono soliti fare, perché aveva una sapienza che gli veniva direttamente da Dio, Signore. Nel mondo, normalmente, quando uno non è credente, io l'ho vissuto nella mia vita, anche con i parenti, con gli amici che hanno avuto dei bambini, come si comportano appena nascono dei bambini? Li esaltano perché sono il frutto del loro grembo. È una benedizione avere dei bambini. Quindi vengono esaltati perché loro stessi si sentono esaltati. Lasciamo perdere i credenti. Esaltano i bambini perché sono belli, sono intelligenti. Però così facendo, molti adulti proiettano sui bambini tutte le loro frustrazioni, e cioè i fallimenti della loro vita. Vogliono che abbiano una vita migliore, questo è giusto, perché come i miei genitori speravano per me una vita meno faticosa di quella che hanno fatto loro, come a loro volta i miei nonni speravano per i miei genitori. Questo è giusto. Però se riflettiamo bene, molte volte i genitori, soprattutto al giorno d'oggi, io ho degli amici che adesso frequento poco, però hanno dei bambini, veramente li caricano di pesi che non meritano questi bambini, perché i bambini meritano di essere bambini e quindi di crescere giocando, spensierati. Però questi genitori vogliono che questi bambini siano i più bravi degli altri bambini, più forti. Impegnano le loro giornate come fossero degli adulti, con attività, sport, ricreazione, studio, tutto un miscuglio pazzesco, in modo tale che questi figli, quando crescono, possono emergere più di quanto sono emersi i loro genitori, più di quello che i suoi genitori sono stati capaci di fare. Quasi diventassero una rivalsa nella società per quello che loro non sono riusciti a ottenere. Però si dimenticano che così non fanno veramente il bene dei bambini. Io non ho figli, io e Daniela non abbiamo figli, però credo di aver percepito attraverso queste parole che dice Gesù: chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome riceve me. Credo di aver percepito, dicevo, grazie a Dio, grazie al Signore, che senza di Lui, veramente, senza il suo Spirito, non riusciamo a comprendere la sua volontà e quello che ci vuole dire. Il senso profondo e vero di quello che è importante agli occhi del Signore, essere sul fatto di essere bambini, figli, padri. Importante agli occhi del Signore, ma non ai nostri occhi. Infatti, molti trattano i bambini come se non fossero capaci di capire, dimenticandosi che un bambino può essere intelligente, anche se è ancora piccolino. Pensano di poterle ingannare dicendo loro delle menzogne, delle bugie, senza riflettere che un bambino è in grado di capire se un adulto è sincero o meno, perché non è stupido un bambino. Un bambino capisce se tu ti rivolgi a lui con sincerità o con animo doppio. Sono più piccoli come fisico, di età, sono inesperti della vita, sono più genuini però. Sono ingenui, ma allo stesso tempo, ecco quella cosa importante, sono privi di malizia che i grandi hanno acquistato a man bassa nel corso della loro vita. Nella sinagoga di Torino ci sono, all'entrata, quando si va giù verso la parte più bassa, dove c'è la piccola sinagoga, delle frasi tratte dal Talmud babilonese, e che voglio leggere perché spiegano come gli ebrei, pur non credendo in Gesù, ricevono dalla Torah degli insegnamenti che si tramandano di generazione in generazione, che sono insegnamenti che secondo me vengono da Dio. E uno dice così: nessuno dovrebbe mai promettere a un bambino qualche cosa senza mantenere la parola, perché con questo mezzo gli si insegna la falsità. Vedete la sapienza che viene da Dio. Per i bambini gli dici una bugia o gli prometti una cosa, tanto è solo un piccolo bambino, ma lui si ricorda se poi non gliela non mantieni la parola data, perché non è sciocco. E un'altra dice così: l'uomo non deve mai minacciare suo figlio, ma punirlo immediatamente o tacere. Io credo che questa sia sapienza che viene direttamente dal cuore del Signore. Per quello che ho voluto leggervele oggi queste frasi. Anche chi è appena arrivato a credere, come dicevamo prima, che i bambini simboleggiano il bambino, rappresentano il bambino vero e proprio in carne, ma rappresentano anche i nuovi credenti che sono appena arrivati alla fede e sono nella fede, sono dei piccoli bambini, sono genuini, sono puri perché cercano sinceramente qualcosa a cui aggrapparsi. E di tali anime il Signore, come dei bambini in carne ed ossa, il Signore si fa carico e li vuole proteggere. Infatti, cosa dice? Avverte il castigo che colpirà coloro che li offendono o li scandalizzano. Infatti, nel Vangelo di Marco, sempre lo stesso capitolo, versetto 42, dice così: e chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettata in mare. Non c'è tanto da discutere su questo. I discepoli che poco prima avevano ascoltato Gesù che ammaestrava loro sui fatti che sarebbero successi di lì a poco, e cioè l'abbiamo appena accennato prima, sull'uccisione di Gesù mentre camminavano per la Galilea, Gesù spiegava ai discepoli questo, che tra poco sarebbero venuti a prendermi per uccidermi. E poi gli spiegava però anche della resurrezione. Però i discepoli o non ascoltano, ma poi lo spiega dopo, è una cosa più grave ancora. Non sono in grado di comprendere cosa Gesù voleva loro dire. E questo vuol dire che non avevano una visione spirituale. Infatti il testo dice che non comprendevano questo parlare di Gesù. Ma nonostante tutto non avessero compreso, avevano timore di interrogarlo. Come coloro che sentono la buona notizia, non la capiscono, perché quando uno sente parlare per la prima volta del Vangelo, del sacrificio di Gesù, che senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati, sono cose che se non vengono spiegate come si dovessero spiegare a un bambino, non si capiscono. Però alcune persone che magari si sono avvicinate alla fede, che poi sono sparite nella nostra storia, non capiscono, ma non sono spinti neanche a chiedere, a informarsi, come alcuni di questi discepoli non facevano con Gesù, non chiedevano. Non lo interrogavano, dice. In modo molto più terra terra si potrebbe dire che discutevano tra di loro di chi fosse il più grande come discepolo. Vedete la differenza dei pensieri tra quello che aveva Gesù che voleva trasmettere loro e quello di cui loro discutevano mentre camminavano con Gesù in Galilea. Loro discutevano chi fosse il più grande tra di loro, quindi se era più grande Pietro oppure Giovanni. È questo che a loro interessava in quel momento, perché poi vediamo che, ad esempio, Pietro subisce una vera e propria conversione dopo che il gallo cantò per la seconda volta e Pietro tradì Gesù per la terza volta. Allora lui uscì fuori dal cortile e pianse amaramente, c'è scritto. Però c'è anche scritto in un altro passo che incrocia lo sguardo di Gesù e Gesù lo guarda. E gli dice: quando sarai ritornato, che vuol dire quando ti sarai convertito, caro Pietro, allora verrai e fortificherai i tuoi fratelli. In quel momento lo sguardo di Gesù è come se l'avesse condannato e allo stesso tempo assolto. E questo è l'amore tuo santo di cui parlava la nostra canzone. Loro avevano questi pensieri, se era più grande Pietro o Giovanni o uno qualsiasi dei discepoli. Però Gesù si interessa e si informa e gli chiede: Di chi discutevate tra di voi per la strada? Di che cosa discutevate, scusatemi, tra di voi per la strada? Il fatto che non avesse una benché minima visione spirituale è confermata dal racconto che ne fa Matteo nel medesimo episodio, l'abbiamo letto anche questo stamattina, Matteo 18, 2, 3. E Gesù dice: se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Il più grande, quindi, nel regno dei cieli, si può dire che è il più piccolo ed umile agli occhi del mondo. E come esempio pratico, Gesù pose un bambino in mezzo a loro, cioè lo pone in mezzo ai discepoli, questo bambino, e poi se lo prende in braccio. Fa due azioni, Gesù. Prima lo depone in mezzo all'assemblea dei discepoli e poi se lo prende in braccio. Ogni discepolo vero è un bambino, abbiamo detto. E questa è la nuova nascita. Non solo confessare i propri peccati ed abbandonarli. Senza questo passo si rimane sempre ai primi rudimenti della fede, come insegna Paolo, sul ravvedimento. È sempre lì ci si gioca, che se uno pecca, si ravvede, rimane sempre piccolo nella fede, perché rimane ai primi insegnamenti, i rudimenti della fede, diciamo Paolo, che è la dottrina del perdono dei peccati. Senza spargimento di sangue non vi è remissione dei peccati, che Gesù è l'agnello perfetto. Quindi non è importante solo confessare i peccati e abbandonarli, perché lì inizia il percorso della fede, ma è importante convertirsi, come spiega qua Gesù, cioè deporre tutte le armi carnali che questo mondo ci insegna. E di cui noi diventiamo dei campioni. Malizia, inganni, lo descrive poi nella lettera di Pietro. Deposto quindi malizia, inganni, ipocrisie, invidie, maldicenze, parlare male degli altri. È una cosa che viene dal diavolo, non viene da Gesù. La lingua lunga, sapere sempre cosa succede nella casa degli altri e essere pronti ad andarlo a dire. Quando uno dice quella donna lì parla come una serva. Perché storicamente, non voglio parlare male delle serve, però ci sono certe donne che sono abituate, visto che vanno nelle case, vedono una cosa e la riferiscono subito, perché hanno delle linguacce, hanno. E queste sono le maldicenze, gli inganni, la malizia. La malizia è quando uno fa una cosa con un secondo fine, ci mette ingegno maligno. Oppure lo fa intenzionalmente per far del male. Quindi convertirsi, cioè confessare i propri peccati, prima ravvedersi, quindi confessare i propri peccati, andare al Padre, come dice anche, mi leverò, andrò dal Padre mio. E poi però deporre tutte le armi che abbiamo imparato in questo mondo, che le abbiamo elencate. È questo che significa iniziare il cammino a fianco del suo Signore. Che diventa anche nostro padre. Una nota. Quando Gesù parlava di servo di tutti, lo dice qui, sempre in Marco. E chiunque riceve me, allora, se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, è il servo di tutti. Non significa come intende normalmente il mondo, come fosse una sorta di schiavo. Oppure, detto in un altro modo, colui che è buono per ogni occasione, di cui la gente si approfitta, ma ha un significato molto nobile, di servitore di Cristo, che si preoccupa per gli altri discepoli. È qui che le gerarchie delle chiese istituzionali cessano di esistere, questa come osservazione ulteriore. Esiste chi porta le riflessioni, ma ogni credente può avere una riflessione, perché ha comunione diretta col Padre. E poi esistono i credenti che si occupano della vita della comunità e questi sono allo stesso livello per il Signore. Non c'è il più grande deve essere il più umile di tutti nel regno dei cieli. Non ci sono gerarchie nella Chiesa di Cristo, perché il Signore è Gesù Cristo e tutti gli altri sono figli di Dio e fratelli di Gesù. E ognuno coopera per l'edificazione della Chiesa, chi in modo materiale, chi in modo riflettendo, leggendo, facendo gli studi sulla parola, ma per aiutare gli altri, ma chi si occupa delle cose materiali, deve anche occuparsi della lettura della parola, perché l'ossigeno viene dalla parola di Dio, non viene da quello che respiriamo tutti i giorni quando apriamo la bocca. Quindi tutto quello che fanno le chiese istituzionali, che ci sono le gerarchie ecclesiastiche, vedete come il Signore le ammutolisce subito tutti. Chiunque riceve, dice, se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, è il servo di tutti. Ma servo inteso, come abbiamo detto prima, come servitore di Cristo, come colui che si preoccupa dei fratelli. E poi Gesù dice una cosa che mi è piaciuta tanto, però non l'avevo forse mai capita fino in fondo. Chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome, riceve me. E vuol dire, io credo, che riceve un bambino nel nome di Gesù, e cioè secondo la volontà di Dio, cioè sotto la protezione di Cristo, in quanto ogni credente porta il nome del Signore in giro per il mondo. E faremo molto bene a riflettere su questo punto, fratelli. Ricevendo cioè un bambino, in questo modo riceviamo Gesù Cristo, e ricevendo Gesù Cristo riceviamo colui che lo ha mandato, cioè il Padre. Quando uno va incontro a un bambino, con quale predisposizione d'animo ci va? È questa, fratelli, la vera fede, nel senso più vero e profondo, e ci viene spiegata così da Gesù con questo esempio, che è un esempio perfetto, meraviglioso. Ricevere Cristo è come ricevere un bambino a cui non vuoi fare del male, ma neppure vuoi scandalizzare, perché ciascuno di noi sa che i bambini sono puri. Vengono a te con uno slancio inaspettato e senza riserve, senza remore. Come gli adulti non sono in grado di avere questi slanci e non sono capaci di fare gli adulti, perché hanno sempre il filtro della loro esperienza di vita, della loro intelligenza, della loro sapienza. Però senza riserve, Gesù vuole dire, deve essere la nostra fede. Non è una fede cieca, ma una fede consapevole. Di abbandonarsi tra le braccia di un padre giusto e amorevole, in senso vero. Qui non c'è sentimentalismo o moine, cari fratelli, in quello che insegna Gesù. Come molti, quando vedono un bambino, diventano scemi gli adulti. Io ho tanti amici che diventano scemi, ma il bambino lo vede che se tu diventi scemo, perché se ne rende conto e dice: ma cosa mi fa questo? Scusate l'inciso. Qui c'è solo verità, amore e giustizia, che sono rinchiuse tutte in quello che ci insegna Gesù Cristo. Come ho detto prima, io non ho figli, però ho sperimentato questo abbraccio sincero, vero, profondo, ho sperimentato nella mia vita, sia da parte di un bambino, sia in questo caso mi ha fatto capire qual è l'amore anche del Signore nei confronti di un figlio che si avvicina a lui. Infatti, quando un bambino che non è tuo figlio corre a te e ti abbraccia, con le braccia aperte ti corre e ti si getta al collo per abbracciarti, è veramente questa cosa mi ha fatto riflettere. È veramente un miracolo che il Signore può fare ed una grazia che il Signore può fare a te nella tua vita. Ed è una verità che ognuno ha nel proprio cuore, che nessuno ci può strappare. Non mi potrà mai strappare nessuno questa verità. Questo episodio di questo bambino che mi è saltato al collo abbracciandomi e baciandomi mi ha fatto riflettere molto. È da parecchio tempo che ci penso. E ogni tanto nella mia giornata ritornano questi episodi. Un bambino, infatti, non sa se gli adulti si occuperanno di lui, ma sa che l'aiuto prima o poi arriva. Che qualcuno si occupa di lui per la colazione, si occupa di lui per la sua salute e del fatto che dovrà vestirsi per andare a scuola. E questo qualcuno sono i genitori. Una vera e propria mamma, scusatemi, ho sbagliato, volevo dire i genitori, una mamma e un papà, ma in questo caso per il bambino sono una manna vera e propria, che il Signore ha costituito come istituzione nella famiglia. Un papà e una mamma sono una benedizione per i bambini. Ho Oh, quanto è santo e perfetto e pieno di amore il nostro Dio che è il Santo di Israele. Le sue sono benedizioni vere che possono veramente essere nostre se solo lo riceviamo, come quando riceviamo un bambino che ci abbraccia o come quando un bambino abbraccia noi. Molti dicono di guardare a lui, a Gesù, e questo è vero perché è scritturale, in Ebrei 12 sta scritto: tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Oppure dicono andare ai piedi della croce. Sia come sia, il Signore Gesù stesso ci insegna quale deve essere la nostra fede, di quale natura deve essere la fede, deve essere pulita, pura, come il rapporto tra padre e figlio all'inizio quando nasce un bambino. E solo in questo modo potremo percorrere la nostra strada nella fede ed essere felici. Però la scrittura è molto profonda e ci insegna in Romani, abbiamo letto che Gesù paragona chi crede, arriva alla fede come un piccolo bambino. Ma Romani, Paolo in Romani ci spiega anche che chi si converte e diventa come un piccolo fanciullo, segue una nuova legge nella sua vita, che è la legge dello spirito della vita. Infatti Romani dice: non vi è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo spirito. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quindi chi crede segue una nuova legge nella propria vita, che è una legge che viene da Dio. E ci libera dalla paura. Infatti, a Romani 14, tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E questo ci viene attestato nel nostro cuore, dallo stesso Spirito del Signore. Voi, infatti, non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto uno spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Quindi non abbiamo più uno spirito di schiavitù e di paura, ma abbiamo uno spirito di speranza e di fiducia, perché ci riteniamo adottati. E questo ci fa liberare dalla paura. È come se diventassimo nuovamente bambini. In 1 Corinzi 14:20 sta scritto: fratelli, non siate bambini di senno, ma siate bambini in malizia e uomini compiuti in senno, pronti a ricevere come il Padre vorrà, fidandoci di Lui che ha ampiamente dimostrato di amarci, di un amore immeritato, donandoci suo Figlio Gesù quale sacrificio per i nostri peccati. Pensiamo forse che Dio ci abbia amato con riserva quando ha mandato Gesù per riscattare la nostra vita. Ci ha amato con riserva il Signore. Ha avuto delle riserve? È stato trattenuto nel dare suo figlio Gesù? Vedete come le cose quadrano se le analizziamo con calma e soprattutto ci facciamo guidare dallo Spirito del Signore. Dio non ha avuto riserve nel donare suo figlio Gesù. E perché noi dovremmo avere delle riserve nell'accettarlo e nel riceverlo? Perché siamo più intelligenti di Dio? Questo è un affronto, è un'offesa che facciamo a Dio. Se solo capissimo quanto il Signore ci ha amati in Cristo Gesù, anche solo un pochino, ma lo potessimo capire non con la testa, ma col cuore, allora veramente saremmo annichiliti e saremmo veramente umiliati di fronte alla sua santità, al suo amore che è vero, non finto. Amati così tanto che non lo possiamo capire fino in fondo. Paolo diceva che considera tutte le sue conoscenze come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una sua giustizia, ma con la giustizia che viene dalla fede, perché è stato riscattato da questo bambino che poi è diventato uomo di 33 anni. È stato riscattato. Noi ci muoviamo sotto l'egida del Signore Gesù Cristo nel mondo. Abbiamo la sua protezione, non scordiamocelo mai. Se siamo figli, se seguiamo la legge dello Spirito che ci attesta che siamo figli e non abbiamo più uno spirito di paura. Perché quando c'è lo spirito di paura e di condanna, c'è scritto che l'amore perfetto scaccia via la paura. Un bambino quando abbraccia un adulto non ha paura di quell'adulto, ci va in modo sincero e gli tende le mani così. Il Signore vuole che diventiamo come quei bambini, che andiamo a Lui a braccia aperte, che tendiamo le mani verso l'alto e gridiamo come grida Israele al proprio Dio, al muro del pianto, con un sol grido, un solo popolo e un solo Dio. Perché solo umiliandoci, come dice Gesù, e diventando come piccoli bambini, convertendosi e diventando come dei bambini, però c'è scritto anche un bambino è umile, ma umile veramente, non è che si veste di sacco per far venire che è umile. I profeti si vestivano di sacco e andavano nel deserto, ma perché volevano umiliare anima, corpo e spirito, perché si rendevano conto della differenza che c'era tra il Signore e loro. Si rendevano conto di questo, ed è questo è giusto. Però la falsa umiltà fa vedere dei pastori che si vestono male. Questo, scusatemi, mi viene dal cuore. Ma il Signore non vuole che siamo vestiti male per far vedere che non diamo importanza alle cose del mondo. Perché uno può anche vestirsi bene, ma le cose del mondo non lo toccano, non lo toccano più se non altro. Perché ha veramente una nuova vita nel suo cuore. Una nuova vita che è stata data da questo bambino che lui ha voluto ricevere nel suo cuore, ha abbracciato a piene mani e l'ha tenuto stretto a sé nel proprio cuore. Quindi anche i falsi moralismi non fanno parte di quello che ci insegna Gesù. Mi ricordo che Daniela mi raccontava che quando era nella Chiesa Cattolica c'erano persone ricchissime che quando era Pasqua andavano a comprare il panettone, panettone non si compra Pasqua, comunque la colomba, andavano a comprarlo al supermercato tipo per far vedere che spendono poco perché sono parsimoniosi, in realtà sono avari. In realtà sono solo avari. Non dimostrano niente perché il Signore ci dà anche lo spirito di comprendere i cuori, di vagliare i cuori, di vagliare gli spiriti. E questo perché diciamo questo? Perché è il momento che cresciamo. Dopo la conversione bisogna camminare in verità nella fede. Bisogna camminare e crescere verso Cristo per guadagnare le vittorie che Cristo ha già fatto per noi sulla croce. È così che ci insegna il Vangelo. Cristo ha già compiuto per noi le nostre vittorie, ma noi dobbiamo andare lì e condividerle con Lui. Solo così potremo essere felici. Non dobbiamo mancare l'appuntamento nella storia con la fede, con gli atti di fede, perché sennò saremmo dei credenti frustrati. Ci sono dei pastori che seguo che insegnano che per peccare ci va tempo. Quindi, e questo è un insegnamento anche, perché l'uomo, il Signore, gli ha detto lavorerai col sudore della tua fronte e mangerai con fatica il pane. Perché questa è un castigo che il Signore ha dato all'umanità per la ribellione che ha avuto. Però ribellandoci alla fatica che dobbiamo fare tutti i giorni per lavorare, ci ribelliamo anche alla volontà di Dio. Questo l'ho sentito anche nelle riflessioni del fratello che ha mandato Barbara alla Chiesa. Ci si ribella alla volontà di Dio se non si vuole fare la fatica, perché il Signore ha dato a ciascuno di noi un lavoro. Chi è più faticoso e chi meno, però tutti i lavori, se fatti bene, sono faticosi perché necessitano impegno. Vedete come quadrano le cose, come il Signore vuole che cresciamo, ma per crescere dobbiamo essere coerenti con quello che ci insegna. La nuova nascita non è uno slogan, come si sente dire ai telepredicatori. In America sono tutti nati di nuovo. Peccato che poi divorziano, si sposano una seconda volta, hanno figli con due donne diverse e chi più ne ha più ne metta. Quello che ci insegna Gesù Non è uno slogan, ma è veramente quello che capita nella vita di chi crede, di chi crede in lui. Cambia la sua vita. Che il Signore veramente ci benedica con la sua presenza. La sua parola ci parla di lui e anche Gesù stesso lo dice. Però Gesù dice anche, voi investigate le scritture perché credete di avere per mezzo di esse conoscenza di me. E dice, fate bene, adesso non è, perdonatemi che non lo cito, però dice, fate bene a leggere, cercare di me nelle scritture, perché esse sono quelle che testimoniano di me. Però non volete venire a me. E cosa vuol dire? E questi sono quelli che hanno una fede intellettuale, che guardano la parola e si beano di questa sapienza che viene dalla parola. E dividono la parola di Dio con la parola vera, che è Gesù stesso incarnato, perché in Giovanni cosa dice? In principio era la parola, era Dio, e poi la parola si è fatta carne. Vedete, chi studia le scritture e le investiga con un atteggiamento, tra virgolette, teologico, probabilmente è destinato a diventare un fariseo, perché separa la parola di Dio da Dio stesso, e sono un'unica cosa, Gesù ci insegna questo. La parola è la parola maiuscolo, cioè Gesù incarnato che si è fatto il verbo che si è fatto carne, sono la stessa cosa. Non possiamo scinderli. Non vogliamo essere dottori, teologi, non ci, a me non interessa questo. Io non sono stato attirato da questo. Io sono stato attirato da questo spirito di vita che sentivo quando mi veniva testimoniato di Gesù. Uno spirito di vita di una persona che era ringiovanita, era tornata a essere bambino, nonostante avesse 50-60 anni, era tornata a essere bambino. Ma perché? Per il miracolo di Gesù Cristo. Che sia veramente benedetto il suo nome, ora e per sempre. Amen.